State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo in Medio Oriente. Ovviamente non si ferma la catena degli eventi nel conflitto tra Israele e Hamas, notizia delle ultime ore che la Knesset ha approvato una risoluzione contro la formazione di uno Stato palestinese. Per capire il significato di questa decisione, alla luce anche del fatto che Benjamin Netanyahu volerà negli Stati Uniti nella settimana prossima per incontrare Joe Biden, siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Ciao Michele, buonasera.
Buongiorno a voi.
Dunque, partiamo appunto da questa risoluzione approvata in Parlamento che vieta la creazione di uno Stato palestinese, al di là del fatto che sembra una decisione in linea con la strategia da sempre applicata da Netanyahu. Come dobbiamo leggerla alla luce dell'imminente visita di Netanyahu negli Stati Uniti?
Non so quanto sia legata la visita di Netanyahu negli Stati Uniti, anche se ovviamente la Knesset, che è dominata dalla coalizione di governo, dai partiti che formano la coalizione di governo, ma non solo loro, anche altri partiti più centristi. Benny Gantz, ad esempio, che viene considerato un leader moderato, ha votato a favore di questa risoluzione con il suo partito, l'Unione Nazionale. C'è un forte sentimento contrario alla nascita di uno Stato palestinese. Io onestamente non so dire quando e come Israele nella sua esistenza, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, sia stato favorevole allo Stato palestinese. Anche durante Oslo, che sembrava così vicina a questa possibilità, in realtà non c'è mai stata una posizione chiara, netta di Israele come Stato di riconoscimento del diritto all'indipendenza dei palestinesi. Forze politiche, esponenti politici lo hanno fatto, ma non in termini generali sicuramente non c'è adesso, soprattutto rispetto ad un po' di anni fa, nessun desiderio di avere uno Stato palestinese. E se prima contro questo Stato erano forze ideologicamente contrarie, come quella della destra religiosa, come gli ultranazionalisti, per dire, insomma, partiti come quello del ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, bisogna dire che adesso, dopo il 7 ottobre, quello che è accaduto con l'assalto di Hamas nel sud di Israele, anche tra l'israeliano comune, l'uomo della strada, c'è un forte sentimento non solo contro lo Stato, ma contro tutti i palestinesi. Siamo sicuramente in un momento molto difficile ed è chiaro che questo voto della Knesset offre a Netanyahu la possibilità di presentarsi negli Stati Uniti al cospetto di Biden e di dirgli: ecco, gli Stati Uniti, la tua amministrazione si è espressa a favore della nascita di uno Stato palestinese, ma noi non lo vogliamo. E poi, tra l'altro, non lo sottovalutiamo, sicuramente Netanyahu a questo punto non aspetta altro che le elezioni americane di novembre, convinto di poter ritrovare alla Casa Bianca un vecchio amico, Donald Trump. Magari non è più l'amico di qualche anno fa, i due hanno avuto anche degli screzi, soprattutto dopo la vittoria di Joe Biden, però sta di fatto che sicuramente la destra israeliana guarda con grande speranza alla vittoria di Trump e alla sconfitta di Biden.
E per quanto riguarda invece le attività militari proprio nella striscia di Gaza, continuano gli attacchi e i raid dell'offensiva israeliana, si parla di decine di morti, 54 palestinesi morti nelle ultime 24 ore a detta di Al Jazeera. Tra questi ci sarebbe, il condizionale è d'obbligo, il capo militare di Hamas, Mohammed Deif, conosciuto anche come il fantasma di Gaza. Ecco, vuoi farci il punto la situazione dal punto di vista appunto del militare, visto che sono coinvolti anche degli Hezbollah che sono morti per dei raid israeliani in Libano, partendo però dal profilo di questo Mohammed Deif?
Ma naturalmente tutti stiamo cercando di capire se Mohammed Deif è scampato ancora una volta, per l'ottava volta, ad un tentativo di assassinio da parte di Israele, perché sono otto dal 2001 a qualche giorno fa, alla scorsa settimana, i piani di Israele di assassinare. Mohammed Deif è un palestinese di Khan Yunis che è venuto alla ribalta a metà degli anni 90. era il braccio destro del comandante militare di Hamas, un uomo della Cisgiordania, Yahya Ayash, detto l'ingegnere perché metteva appunto le bombe di Hamas. Sta di fatto che comunque quell'epoca di 30 anni fa di Hamas sembra essere oramai lontana, perché proprio Mohammed Deif, come fantasma, come colui che è riuscito a sfuggire, tra l'altro pare subendo però comunque delle conseguenze fisiche, secondo qualcuno non vede più da un occhio, gli manca un braccio, qualcuno lo dava per paralizzato, poi in realtà delle immagini scoperte da Israele di recente nelle gallerie sotterranee lo danno tutto sommato ancora fisicamente operativo. Sta di fatto comunque che Mohammed Deif è stato l'uomo che ha pianificato e ha organizzato la costruzione di una struttura militare di Hamas particolarmente efficiente. Magari ha commesso un grave errore, e sicuramente l'ha commesso, nel pensare di poter raggiungere la parità strategica con Israele. Naturalmente io riferisco i pareri degli esperti militari, degli analisti. Probabilmente ha sognato di poter sfidare Israele, come ha fatto il 7 ottobre, pianificando insieme agli Yahya Sinwar questo attacco nel sud dello Stato ebraico, e le conseguenze poi si sono viste. Ma indubbiamente Hamas ha una struttura militare molto efficiente, efficace, visto che sono state costruite centinaia di chilometri di gallerie sotterranee, tanti sono stati scoperti e distrutti, però è anche vero che i combattenti di Hamas li usano ancora, combattenti di Hamas che sembrano ancora capaci, grazie al loro addestramento, dato proprio su indicazione di Mohammed Deif, di contrastare per quello che possono. Ovviamente sono azioni di guerriglia, sono degli agguati tra le macerie, lanci di qualche razzo anticarro, però di provocare delle perdite all'esercito israeliano e anche dei danni alle sue forze corazzate. E dopo più di 9 mesi di combattimento, sicuramente questo è un dato che non può essere nascosto, e diciamo, dal punto di vista palestinese Mohammed Deif è stato abile, e quindi per questo è un icono, un mito per tutti i palestinesi, perché non solo è scampato tante volte alla morte e potrebbe essere sfuggito a quest'ultimo attacco anche una settimana fa, però appunto agli occhi dei palestinesi è questa primula rossa che non viene mai catturata e nemmeno uccisa, e che ha avuto questa capacità di creare comunque un piccolo esercito, una forza paramilitare che è capace di tenere testa, almeno parzialmente, all'esercito israeliano dopo ben 9 mesi di guerra.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio, con il quale stiamo passando in rassegna gli eventi degli ultimi giorni relativamente al conflitto israelo-palestinese. Restiamo in Palestina, Michele, perché il Jerusalem Post ha pubblicato delle registrazioni nelle quali dei cittadini di Gaza, quindi dei palestinesi, si augurerebbero la morte non soltanto di Deif ma anche di Sinwar, proprio dicendo grazie a Dio in questo modo finirà la guerra. Al di là della veridicità di queste registrazioni, questa cosa ci dice qualcos'altro sul sentimento della popolazione palestinese, al di là di quelli che ammirano la primula rossa Deif?
Ma io credo che sia quasi scontato, naturale, che ci sia una porzione, probabilmente neanche insignificante, ma invece consistente, di popolazione di Gaza che naturalmente si augura la fine della guerra, e che probabilmente pensa a tutto quello che è accaduto, a tutto ciò che ha perduto, attribuendo la responsabilità di tutto questo ai capi di Hamas. Hamas, tra l'altro, è una forza che proprio a Gaza, che era la sua roccaforte, invece aveva meno consensi che in Cisgiordania. Insomma, sembra un po' strano questo dato, ma in Cisgiordania gli ultimi sondaggi effettuati negli ultimi mesi hanno dato Hamas ancora sempre molto popolare, più che a Gaza. Anche prima della guerra era così. Non dimentichiamoci che Hamas ha governato, al di là degli aspetti militari, di militanza, governato Gaza dal 2006-2007. dal 2007 in particolare, quando appunto dopo questo scontro con Fatah, il partito del presidente Abu Mazen, cacciato via l'autorità nazionale palestinese, ha preso il controllo di tutta Gaza e governandola, come tutti i governi ovviamente, non è che può occuparsi solo di questioni militari, deve garantire anche gli stipendi agli impiegati pubblici dei vari ministeri, degli ospedali e via dicendo, ha imposto delle tasse. Io personalmente mi sono occupato non rare volte appunto di questioni che riguardavano l'economia di Gaza, anche gli aspetti fiscali, c'erano molte proteste per delle tasse che erano dei veri e propri balzelli, sulle sigarette, su tutto eccetera, perché Hamas comunque aveva bisogno di soldi per andare avanti, e non credo solo per costruire le gallerie sotterranee alle sue armi, ma semplicemente per andare avanti, perché Hamas è soggetto dal 2007 ad un regime di sanzioni internazionali, anche di progetti internazionali che sono stati attuati a Gaza non attraverso i suoi ministeri che erano boicottati, ma attraverso le Nazioni Unite ed altre agenzie internazionali. Quindi sicuramente Hamas aveva ed ha maggior ragione ancora oggi parecchi critici o palestinesi che condannano le sue azioni, magari non lo facevano 10 mesi fa, lo fanno adesso perché si trovano in questa situazione, ma io onestamente non ne sono sorpreso. Poi è chiaro, se la guerra di Gaza dovesse finire e con la ricostruzione dovessimo andare verso nuove elezioni anche a Gaza, non si vota nei territori palestinesi da lontano 2006, quando tra l'altro Hamas vinse le elezioni in Cisgiordania, a Gaza e anche a Gerusalemme Est, e non ebbe mai poi la possibilità di governare realmente, perché non fu consentito al movimento islamico di governare, non solo da parte di Israele, ma della stessa autorità nazionale palestinese e della comunità internazionale. Però forse in nuove elezioni, con la ricostruzione di Gaza, con nuovi partiti, magari a Gaza proprio si potrebbe avere una sorpresa, dove Hamas potrebbe non risultare più il primo partito dopo tutto questo che è accaduto. Però nonostante questo, e chiudo, è chiaro che esistono tanti contestatori, era inevitabile, inevitabile, ma Hamas ha ancora tanti sostegni a Gaza. Io, dalle notizie che ho ricevuto, anche da articoli scritti da giornali eccetera, leggo che Hamas è riuscito a reclutare nuovi combattenti, circa 1 migliaio in questi mesi, cercando, come dire, di pareggiare un po' le perdite notevoli che ha subito. Israele dice di aver ucciso 14.000 combattenti di Hamas, non so se questo sia vero, ma sicuramente è un dato che si avvicina abbastanza alla realtà, visto quello che succede da 9 mesi a Gaza. Ecco, e comunque Hamas continua a reclutare, ad avere nuovi sostenitori, ed è per questo che continua a combattere.
E chiudiamo brevemente, tornando al prossimo incontro tra Netanyahu e Biden. Netanyahu non va negli Stati Uniti dal 2022, anche se si erano a Washington dal 2022, anche se si erano incontrati nello scorso settembre a New York. Ecco, secondo te, cosa, al di là del fatto che abbiamo parlato del fatto che Israele si presenterà fresca di questa risoluzione per ribadire la sua posizione contraria alla creazione, quindi alla politica dei due stati, fondamentalmente cosa c'è da aspettarsi da questo incontro? Secondo te quali saranno i temi sul tavolo?
Io onestamente non credo che ci saranno grandi sorprese da questo incontro. È chiaro, Netanyahu discuterà con Biden dei temi che le due parti hanno affrontato, tra l'altro in maniera anche un po' accesa nelle discussioni negli ultimi mesi, ma io credo che da parte di Netanyahu ci sia in questo momento la volontà di non aggravare i contrasti con Biden per due semplici ragioni. La prima è che Biden potrebbe non candidarsi a presidente degli Stati Uniti, pare che sia intenzionato a farlo ancora, ma ci sono voci che conosciamo tutti, appunto, di pressione enorme sul presidente americano affinché non si presenti e lasci spazio ad un altro candidato per cercare di contrastare concretamente Biden, a causa delle sue ovviamente condizioni di salute che abbiamo potuto vedere negli ultimi tempi. E quindi credo che Netanyahu non andrà lì con il coltello tra i denti pronto a difendersi da eventuali attacchi, probabilmente cercherà di essere cordiale, cercherà di discutere con Biden un po' di tutto, ma si concentrerà soprattutto sul discorso che pronuncerà davanti al Congresso, dove darà battaglia e cercherà di consolidare i tanti amici che Israele ha nel Congresso americano. Io vorrei ricordare che 9 anni fa, nel 2015, Netanyahu fu ricevuto al Congresso americano, dove venne applaudito lungamente dopo aver pronunciato un discorso molto duro nei confronti del presidente americano dell'epoca, il Barack Obama, che aveva avuto il torto, secondo Netanyahu, di voler raggiungere un accordo internazionale con l'Iran sul programma nucleare di Teheran. E forse in questa occasione Netanyahu non raggiungerà quei toni, però probabilmente cercherà di consolidare il sostegno del Congresso americano per Israele. Sostegno, per la verità, non è mai mancato, perché sia il Congresso ma anche la stessa amministrazione Biden hanno continuato, tranne qualche piccola sospensione, a garantire a Israele le armi e le bombe che gli sono necessarie per continuare la guerra a Gaza e magari anche per farne un'altra, ahimè, nel nord contro Hezbollah.
E di questo sicuramente ne parleremo nella prossima settimana, quando faremo il punto di questo incontro. Nel frattempo noi ringraziamo il giornalista Michele Giorgio per la sua analisi, come sempre, precisa e dettagliata. Michele, grazie e buonasera.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.